Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Benvenuti all'ascolto di Big Mag di questa settimana, che apriamo con il primo suicidio medicalmente assistito avvenuto in Toscana dopo l'entrata in vigore della legge regionale sul fine vita. Morto a Chiusi, in provincia di Siena, la città in cui da qualche anno aveva scelto di vivere, Daniele Pieroni, scrittore, poeta, 64enne, originario di Pescara, che ha scelto di porre fine alle sofferenze del Parkinson che lo aveva colpito nel 2008, è il primo caso dopo la legge approvata l'11 febbraio dal Consiglio regionale che regola temi e modalità di accesso al fine vita, redatta partendo dalla proposta di legge Liberi Subito dell'Associazione Coscioni, impugnata dal governo il 9 maggio, ma non sospesa e dunque in vigore almeno fino al pronunciamento della Consulta. Sentiamo Felicetta Maltese dell'Associazione Coscioni e l'assessore regionale della salute Simone Bezzini ai microfoni di Domenico Guarino.
Daniele ha inviato la prima richiesta di verifica delle sue condizioni per accedere alla morte volontaria nell'agosto del 2023. Ha scritto l'ASL chiedendo di verificare le sue condizioni e dopo un certo tempo l'ASL ha mandato una dottoressa della commissione medica a verificare il suo stato reale di salute, e la dottoressa, che è una palliativista, ha proposto a Daniele di accedere alle cure palliative. Praticamente ha fatto tutto l'iter che gli era stato suggerito dalla dottoressa. Neanche noi siamo contro le cure palliative, anzi, noi non siamo contro niente, noi siamo a favore della libertà di scelta.
Ovviamente la legge aiuta e dà un quadro più certo e stabile di riferimento anche rispetto alle procedure, che diventano procedure uniformi per tutta la regione toscana e non differenti per singola ASL. Noi abbiamo le sentenze della Corte Costituzionale, abbiamo una norma, abbiamo prima dei regolamenti aziendali, ora delle ASL. Ora una norma regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito sulla base di quanto previsto, lo ribadisco, dalla Consulta e dalle quattro fattispecie che la Consulta ritiene, diciamo, debbano essere necessarie per poter accedere, diciamo, al suicidio medicalmente assistito, per cui se noi abbiamo riempito un vuoto, ma con l'auspicio che arrivi una norma nazionale, perché credo sia giusto, diciamo, che su una materia di questo genere arrivi quanto prima una normativa nazionale.
Yeah. in June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left us one. Why did you drop that bomb on me?
Senza Cata, le parole che aspettano risposta, il titolo dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Penelope a Firenze lo scorso 10 giugno, 2 anni esatti dalla sparizione di Mia Cataleia, la piccola Cata scomparsa 5 anni dall'ex Hotel Astor dove viveva con la madre e il fratellino in un alloggio occupato. Un evento commemorativo dal forte valore simbolico, dicono gli organizzatori, proprio davanti all'Astor per ribadire che nessuna bambina può essere dimenticata. Su questa vicenda abbiamo sentito la madre di Cata, Catherine Alvarez. Sentiamola.
Sinceramente ci sono tante ipotesi che non abbiamo niente, cioè non abbiamo una pista concreta. Questo è certo, l'idea che mi sono fatta è quella che in qualche maniera mia figlia sia stata uscita da qualcuno che abitava lì dentro, dalla terrazza, perché visto che noi prima della sparizione della figlia siamo stati, non hanno offerto del denaro quindi per lasciare l'hotel, ma cioè, noi non abbiamo rifiutato perché non avevamo un posto dove andare. E poi una settimana prima, quasi anche due, tutte le persone lì dentro stavano andando via, lasciavano la distanza, stavano vendendo. Quindi già questo movimento era molto molto strano, quindi per me è più probabile che le persone che abbiano sequestrato mia figlia sono coinvolte anche lì dentro, quelle persone che abitavano lì.
Ecco, lei prima diceva le sono stati offerti dei soldi per andare via, ma lei pensa a qualcuno in particolare?
Sì, quello che all'inizio hanno occupato l'hotel, ma non vorrei dire o accusare nessuno perché no, ancora non ti mando, quindi però sì, perché l'occupazione no, io non sono entrata all'inizio, io ho entrato pagando dopo me, quindi è più probabile che abbia successo per queste fatte, no? Perché alla fine dopo si è fatto mia figlia, hanno sgomberato l'hotel, ora è stato anche venduta.
Hit me with your poison dart, that's gonna leave a heat wave, baby. If I was smarter, I'd up and leave. But I like to play with fire. And I don't wanna wait another day, another minute, wondering if it's real. If you're feeling what I'm feeling when you come around, tell me now, what's the deal? What's the deal? I know, I'll regret it later. But you're so good in all the bad ways. Don't try to fix it when you break my heart. Knew when you hit me with your poison dart. That's gonna leave a mark. That's gonna leave a mark.
Tenda per la Palestina a Firenze in Piazza del Duomo davanti alla sede della Presidenza della Regione Toscana, un presidio permanente per chiedere alle istituzioni un maggiore impegno su quanto sta accadendo a Gaza e per chiedere l'allontanamento di Marco Carrai, console onorario di Israele in Toscana, dalla Presidenza della Fondazione Meyer.
Edoardo Todaro, Firenze per la Palestina.
Edoardo, raccontiamo a chi ci ascolta, siamo in Piazza del Duomo a Firenze, luogo centralissimo, perché questa tenda, quanto durerà? Che cosa vogliamo raccontare?
Allora, intanto durerà una settimana fino al 18 compreso e quello, il tentativo che vogliamo mettere in campo noi di raccontare è che la solidarietà sulla Palestina, a maggior ragione oggi, deve andare avanti nonostante alcune sensazioni di cambiamento, di riposizionamento rispetto a quello che sta succedendo. E siamo davanti alla regione perché per l'ennesima volta, non è la prima volta che lo facciamo, chiediamo a Gianni, quindi la Regione Toscana e di conseguenza anche il Consiglio Comunale nella figura della sindaca, della rimozione del console onorario Carrai dalla Fondazione Meyer.
Raccontiamo qui che cosa accadrà, ci saranno iniziative, ci saranno una serie di cose, insomma.
Sì, ci saranno tante iniziative, infatti per fortuna, e la cosa ci fa molto piacere, hanno dato il loro contributo tantissime realtà cittadine, dai sindacati di base, ai sanitari per Gaza, tantissime realtà. E infatti ogni giorno ci saranno iniziative specifiche che andranno a raccontare che cosa vuol dire la logistica di guerra, che cosa vuol dire le complicità del governo italiano con il governo israeliano. Ecco, quindi è dispiegato in una settimana proprio per questo, in maniera tale che tra l'altro non ci sono sovrapposizioni di orari, ma nell'arco delle 6 ore in cui saremo presenti in piazza si svolgeranno vari incontri su questioni sempre inerenti alla lotta di liberazione della Palestina.
A Firenze i bambini salvano il mondo un nonno alla volta. La scuola primaria Francesco Baracca dell'Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci è la prima a Firenze a scegliere di aderire al progetto Fast Heroes, una campagna internazionale che vuole insegnare ai bambini come intervenire rapidamente in caso di un attacco di ictus. Sintomi, numeri di emergenza, nel percorso didattico informativo c'è tutto quello che serve per fare diventare i nipoti potenziali Fast Heroes dei loro nonni. Il servizio per TIF di Andrea Montigiani, che potete trovare in versione video sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
Ci hanno insegnato che cos'era e i sintomi di questa malattia.
In Toscana ogni anno si stimano circa 11.000 casi di ictus. Ora, immaginate se un nipote fosse in grado di riconoscerne i sintomi e salvare il nonno o la nonna da un possibile attacco. Ecco, è proprio con questo intento che l'ASL Toscana Centro ha deciso di portare nelle scuole primarie il progetto Fast Heroes, progetto educativo didattico per insegnare ai ragazzi come riconoscerne i sintomi in tempo e chiamare aiuto. I primi ad aderire al all'iniziativa sono stati gli alunni della scuola primaria Amerigo Vespucci di Firenze.
Non mi scorderò mai che è una malattia molto pericolosa. Solo l'ambulanza può correre velocemente e salvare quella persona.
Cercare di formare questi bambini che saranno i futuri cittadini del domani anche con questa sensibilità.
Fast Heroes è una campagna internazionale, un percorso educativo di 5 ore in 5 settimane
incentrato particolarmente sulla memorizzazione dell'112 e poi la conoscenza dei personaggi che hanno caratterizzato il progetto, ognuno dei quali legato a un sintomo.
Dedicato ai bambini dai 5 ai 9 anni, con video, giochi e musica, ma anche momenti teorici e simulazioni.
Io mi sono messa per terra, ho fatto la nonna che stava male, mi hanno visitata, poi hanno chiamato la centrale.
Come capire se è un ictus, chiamare l'ambulanza, come spiegargli la situazione.
E gli abbiamo detto di dire il nome, l'indirizzo, che sospettano un ictus e quali sono i sintomi.
Lo slogan, salvare il mondo, un nonno alla volta. Il progetto è rivolto ai bambini, ma è pensato per tutta la famiglia. Non è un caso, infatti, che per l'apprendimento vengano scelti gli alunni della scuola primaria.
Questa è ancora l'età dove raccontano a casa. Dicono cosa hanno fatto, così noi raggiungiamo anche gli adulti, perché solo la metà della popolazione riconoscono i sintomi dell'ictus. E alla fine io chiedo sempre: chi è più importante, noi dell'ospedale o voi? E loro dicono: noi siamo più importanti.
Everybody laughs and everybody cries, everybody lives and everybody dies, everybody eats and everybody loves, everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes, every complication. What you say with gesture and expression, in my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Gonna do, everything is closer, everything is true, everybody's starting everything again, everybody's outside now, they're coming in, everybody's going through the garbage, looking for inspiration, some will find it staring at the ceiling of the subway station, everyone you love. In every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of play. Everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once, everybody's backside, everybody's front.
Pescia per i grandi concerti di Musart 2025, il Festival Fiorentino che dal 17 al 26 luglio vedrà protagonisti sul palco del Parco Medicio di Pratolino, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Nino D'Angelo, Diodato, Giovanni Allevi con l'Orchestra Sinfonica Italiana, i Gattimezzi e, notizia dell'ultima ora, Manu Chao. A poco più di un mese dall'inaugurazione, alcuni protagonisti hanno incontrato la stampa nel meraviglioso complesso monumentale adagiato sulle colline di Firenze, che ospiterà la 10ª edizione del Musart Festival. Sandra Salvato ha sentito la sindaca della città metropolitana, Sara Funaro, e Tommaso Novi dei Gattimezzi.
Un'iniziativa straordinaria. Noi stiamo lavorando tantissimo come città metropolitana per valorizzare questo parco, che è un luogo di bellezza, di natura, di cultura, di arte e di musica. Grazie alle iniziative portate avanti con Musart riusciremo a coniugare sia la visita del parco, che è straordinario, per cui farlo conoscere a più cittadini, sia poter ascoltare artisti straordinari e poter vivere il parco con la bellissima musica e con le tante opere d'arte che abbiamo nelle nostre città. C'è tanto lavoro da fare con la città metropolitana, stiamo lavorando tantissimo, abbiamo già investito anche tante risorse per la riqualificazione, continueremo a lavorare in questa direzione e facendo in modo che questo luogo possa essere vissuto da tutti.
Quando io e Francesco si è buttato giù una scaletta, ci siamo sorpresi nel vedere che queste scalette erano identiche ed erano fatte dei brani dei primi dischi. Quindi i primi Gattimezzi, il vernacolo, le storie, i quadri, i personaggi. E abbiamo deciso di lasciar fuori l'ultima produzione, quella che ci vedeva profondamente cambiati e che forse non ci interessa portare in giro per questo tour. Non ci chiedete del futuro perché non c'è un futuro, al momento c'è la voglia di festeggiare questo compleanno.
Si chiama Occhi di bambina, l'ultimo romanzo dello scrittore Marco Vichi, edito da Guanda. Un racconto di straordinaria intensità che prende spunto da una storia realmente accaduta e che ci aiuta a capire un pezzo di storia d'Italia, come ci ha raccontato lo stesso Marco Vichi.
Occhi di bambina, romanzo che racconta una storia vera, assolutamente vera, che mi hanno raccontato tanti anni fa, che racconta un momento caldo, importante dell'Italia, ma visto dagli occhi di una bambina, come dice il titolo. Mi piace che il lettore si concentri sulla vita di questa bambina senza pensare a quello che poi sarà l'epilogo della storia.
Quanto è stato complesso per te scrivere e immaginare una storia con gli occhi di una bambina?
No, è stato molto appassionante, devo dire. Chi scrive lo sa che gettarsi nell'anima di un personaggio anche diversissimo, lontanissimo da te, è veramente bellissimo. A un certo punto si diventa quel personaggio, un po' come gli attori, no? Che interpretano un personaggio e si calano proprio nella loro anima. Ecco, un po' fa lo scrittore, per cui l'ho fatto altre volte con altri personaggi, molto, quasi sempre distantissimi da me, e in questo caso più distante di una bambina di 7 anni non so cosa ci possa essere.
È molto importante per te anche raccontare una storia normale dentro una storia fuori dal normale, fuori dall'ordinario?
Sì, diciamo che forse il fulcro di tutta questa storia è la capacità dei bambini di ritrovare la loro normalità, la loro fanciullezza all'interno di situazioni che vivono i grandi, più grandi di loro, e che potrebbero opprimerli. Invece i bambini, in questo caso perlomeno, anche per motivi familiari, di presenza continua, di affetto, anche se non canonico, diciamo così, non vicino, riesce a portarsi dietro una luce, attraversare questo tunnel senza, diciamo, avere grandi danni esistenziali.
È un esercizio che si raccomanda anche agli adulti, quello di vedere la realtà con occhi di bambino.
No. Certo, assolutamente. È che i bambini teoricamente non hanno gli strumenti per riuscire a sciogliere le parti peggiori della vita, in realtà lo fanno in modo istintivo, cioè non rinunciando a essere bambini.
È un romanzo di grandissima intensità
senza disvelare nulla, come di consueto fai quando parli dei tuoi libri, perché i libri vanno letti, ma che cos'è che ti ha colpito di questa storia quando l'hai sentita, che ti ha fatto dire io voglio farne un libro di questa storia?
Io appunto quando l'ho sentita raccontare subito ho detto prima o poi questa storia voglio raccontarla. Ci vuole il momento giusto da tutti i punti di vista e questo momento è arrivato. È proprio perché volevo raccontare questo momento italiano attraverso un altro sguardo che non avevo mai visto, insomma è quello che mi è piaciuto di fare.
È tutto anche per questa puntata di Big Mag, restate sulle nostre frequenze, noi ci risentiamo la prossima settimana, buon ascolto.